E bentornati ad Arraga, è sempre un piacere avervi in diretta.
Ciao, grazie anche per noi.
E appunto abbiamo già anticipato che la diretta sarà tutta focalizzata sulle recenti rivolte a Gradisca. Volevamo un po' anche approfittarne per salutare un nostro compagno che è stato recluso lì e da lì deportato e come tanti altri torturato là dentro dalla violenza di Stato. Quindi un abbraccio forte a Jamal e ripartiamo magari per chi, i nostri ascoltatori da riraccontare un attimo e rifare il quadro di appunto del lager di Gradisca di Sonso, della sua localizzazione, di come appunto si relaziona sia con la rotta balcanica, la frontiera, il carcere e anche un po' la sua potenza ultimamente deportativa, che sicuramente è quella che ha anche contribuito a cambiare un po' la forma della struttura e in qualche modo anche del tipo di violenza che infligge. Quindi se vi va di fare un piccolo quadro su questo, poi magari arriviamo all'oggi.
Ma sì, allora partirei io. Il CPR di Gradisca, diciamo che è uno storico centro di deportazione. E, è stato uno dei primi ad aprire moltissimi anni fa, ancora come CIEF, poi chiuso da delle prime rivolte nel 2013 ed è riaperto nella denominazione di CPR da qualche anno, dal 2019. E, diciamo che è situato un po' nel profondo nord-est, in una sperduta cittadina tra Udine e Trieste, e all'interno di un'ex caserma, dove tra l'altro insiste anche un CARA che ospita centinaia di richiedenti asilo. E è vero che è inserito in un contesto che fa un po' da primo terminale della rotta balcanica. In realtà la sua funzione non è così strettamente collegata alla gestione dei flussi di arrivo in Europa di migranti attraverso la rotta balcanica, però sicuramente è lì anche come un monito e funziona sicuramente a pieno regime per quello che è il controllo, la gestione della popolazione priva dei documenti giusti in tutto il nord Italia, anche perché insomma è tra i pochi centri in questo momento attivi nel territorio, diciamo, del nord Italia. È un centro che da quando è stato aperto, da quando è nella mia memoria e soprattutto negli ultimi anni in cui abbiamo cercato di costruire anche reti di solidarietà e di mobilitazioni, è sempre stato molto caldo e attraversato continuamente da rivolte, fughe, evasioni, atti e comportamenti di disobbedienza all'interno. Insomma, ha sempre avuto una storia di rivolte, proteste e sommosse, e l'abbiamo visto anche insomma per quello che è accaduto negli ultimi giorni. In realtà non è un fatto che è esploso all'improvviso, perché sappiamo che è mesi, perlomeno un anno e mezzo, che all'interno del CPR di Gradisca ci sono rivolte, incendi, evasioni costanti, come tra l'altro ripetono continuamente anche i sindacati di polizia, che fanno un po' da cartello qua come un po' dappertutto rispetto all'opinione pubblica, ai giornali mainstream eccetera. Anche loro si stracciano comunque continuamente le vesti rispetto alla situazione in cui versa il CPR di Gradisca, lamentandosi di condizioni di insicurezza e tante altre cose. In realtà si tratta semplicemente del sintomo più evidente di quanto la situazione all'interno del CPR sia ingovernabile, e lo sia da sempre, nonostante tutta una serie di tentativi più o meno recenti di renderlo sempre più un carcere, diciamo, di massima sicurezza, sempre più controllato, con dotazioni di telecamere e con delle gabbie sempre più spesse, Adesso stavamo commentando che da un po' di tempo attorno a tutto il perimetro della caserma hanno installato un sistema di LED blu e quindi passare la sera su quella statale è veramente inquietante rispetto alla visione che si ha di questo posto. E niente, questo è un po' quello che vi racconterei rispetto alla storia recente. Aggiungerei solo un altro fatto, non per spettacolarizzare, come dire, il dolore e la sofferenza, ma anche un po' per rendere conto di quelle che sono delle morti di fatto di Stato, e cioè che dalla riapertura di questo CPR, che è risaputo che abbia condizioni di vita durissime, sono morte almeno quattro persone. Una la ricordiamo in particolare, che è quella di Vakhtang, una persona georgiana che è morta proprio a pochissime settimane dalla nuova riapertura del CPR di Gradiska nel 2020, e tra l'altro con mille depistaggi è adesso in corso il processo nei confronti di alcuni responsabili della cooperativa che gestisce questo CPR, che è Kene, una cooperativa padovana che è conosciuta in realtà anche nel resto d'Italia perché gestisce e ha gestito altri centri di accoglienza e altri CPR. E la citavo perché da quando è riaperto, da quando si è attivato anche un gruppo di persone attorno al CPR in solidarietà ai reclusi, abbiamo sempre ribadito quella che è stata la voce che è uscita fin dall'inizio, dopo che è stato trovato il corpo di Vakhtang, e cioè che si è trattato di una morte per le violenze che ha subito. E ora c'è tutto un gioco di rimpalli tra guardie, diciamo, di diverse appartenenze. È stato pestato in CPR, è stato pestato in carcere perché è stato trasferito, era responsabilità dei medici, era responsabilità di chi non ha chiamato l'ambulanza. Comunque, al di là di questo rimpallo, volevamo un po' ricordarlo, anche perché la sua morte cade proprio a gennaio, e quindi era in qualche modo un anniversario, e anche per, come dire, continuare a chiedere non solo verità, ma anche vendetta per quanto è possibile per questa morte. E poi ovviamente le cose diciamo sono state inaugurate in questo modo, con questo morto eclatante, non sono poi continuate meglio negli ultimi 4-5 anni. Ce ne sono state diverse, suicidi o altre situazioni, comunque sono diciamo tutta una serie di episodi che ben raccontano la storia di questo luogo infame di tortura e deportazione.
Vabbè, intanto grazie mille appunto per aver fatto il quadro, che più volte abbiamo appunto avuto modo di parlare con voi in diretta su Raga, ma ci interessa sempre dare un po' le coordinate di riferimento per chi ci ascolta e appunto informare. Sicuramente cogli un po' il momento storico anche che se sta succedendo a Torino rispetto alle morti di Stato dentro i CPR, perché appunto, come forse sapete, il CPR di Torino è in un eterno stato di tendente alla riapertura. Si vociferano possibili date, una della possibile è il mese di febbraio, che è proprio il mese in cui inizierà il dibattimento del processo per omicidio per la direttrice ai tempi del CPR di Torino e per il medico che confinò Moussa Balde, che è questo appunto persona che morì nell'isolamento cosiddetto sanitario, che in realtà era un isolamento punitivo del CPR di Torino. E appunto un po' l'analisi che avevamo anche in un'altra puntata di Raga proposto era proprio il fatto che in qualche modo Lo Stato riassolve se stesso facendo appunto questa specie di siparietto da palcoscenico in cui processa le supposte mele marce di un sistema mentre riapre il lager stesso, dove sistematicamente la gente viene torturata e la morte è uno strumento appunto di questo sistema manipolatorio e torturatore che funge da monito ai liberi, come giustamente avete detto voi, e che ha dei precisi responsabili che non sono appunto solo degli enti, come dire, inarrivabili, e che è sicuramente uno dei appunto principali responsabili di buona parte delle torture portate avanti in Italia, facendo grossi profitti su questo, alla gestione di Gradisca, ha avuto la gestione di Macomer, che è un noto CPR punitivo, ha attualmente la gestione del Corelli, ha tentato la gestione di Torino, che invece è stata vinta da Sanitalia, che è un'azienda cooperativa, insomma, come si definisce, del Piemonte, quindi con già accordi rodati di fiducia reciproca, voilà, con la prefettura di Torino, e quindi insomma dare anche nomi e cognomi poi non solo appunto degli enti gestori, ma di tutti coloro che concorrono all'utilizzo della morte, della violenza e della tortura con scopi, diciamo, economici ben chiari. Quindi questo ci sembra importante ribadirlo. Per quanto riguarda Gradisca, appunto abbiamo avuto un compagno, un amico che ha avuto purtroppo per lui 3 detenzioni lì dentro, che ci ha molto spesso raccontato come alcune cose escono, ma che in realtà la quotidianità di Gradisca, come appunto molti altri CPR, è scandita dalle rivolte, dalle proteste, dall'utilizzo del fuoco, dai tentativi di evasione, e appunto sicuramente Gradisca da questo punto di vista è passata, diciamo, alla storia anche per la sua potenza ribelle, la potenza appunto ribelle di chi c'è dentro. Una cosa su cui volevo chiedervi se vi va di precisare un attimo è tutto il lato deportativo, no? Perché sicuramente possiamo dire che i CPR, tante volte lo diciamo, fungono da monito ai liberi, diciamo la violenza perpetrata e l'arbitrarietà del potere sulla detenzione amministrativa serve in qualche modo a soggiogare i liberi fuori al ricatto del permesso di soggiorno e quindi a sfruttarli nel lavoro e appunto a trarne profitto economico. Però sempre di più in questi ultimissimi anni sta aumentando anche tutto il lato deportativo come altro ulteriore tassello di monito ai liberi, che in qualche modo si unisce, no, a quello detentivo, collabora nella creazione di questo sistema di terrore, e sicuramente anche la potenzialità deportativa di Gradisca è nell'ultimo tempo un po' aumentata, e non so dire se voi avete notato dei rapporti tra questo e lo scoppiare di queste ultime rivolte, appunto se ci volete dare un quadro un po' di questo, cioè dalla potenzialità deportativa a quello che è successo in questo ultimo periodo.
Ma sì, proseguo ancora un attimo io raccontandovi un po' questo ruolo che abbiamo notato sicuramente nel CPR di Gradisca, di essere un po' un hub di deportazione dal nord Italia, e in realtà lo ha da diverso tempo, sicuramente dall'epoca dell'emergenzialismo Covid, quando diverse persone addirittura venivano trasferite dalle navi quarantena, spesso di nazionalità tunisina, al CPR di Gradisca, e poi da lì deportate indietro in Tunisia. Quindi da quella volta in realtà il regime di deportazione di Gradisca è stato affinato e diciamo funziona a pieno regime. Stavamo per esempio notando che nonostante, come avete anche già detto, un'intera sezione del CPR sia in questo momento inagibile, continuano ad essere rinchiuse a Gradisca persone, direi quasi quotidianamente abbiamo notizie di nuovi cosiddetti ingressi, e questo vuol dire che tutta la macchina di deportazione funziona molto bene, e questo un po' lo ribadisco perché c'è un po' una retorica che sentiamo spesso, e cioè che tutto sommato i CPR non funzionano perché non deportano, hanno percentuali basse di, di deportazioni, in realtà quello che vediamo a Gradisca è proprio una percentuale anche abbastanza alta di deportazioni, anche una frequenza, una efficienza da questo punto di vista non indifferente, che riguarda, diciamo, delle persone che hanno la sfortuna di appartenere a certe nazionalità con cui l'Italia ha degli accordi di rimpatrio e, diciamo, direi anche di più, degli interessi in qualche modo anche geopolitici, degli interessi economici, eccetera, come per esempio la Tunisia nel periodo recente e come pare stia diventando l'Egitto anche. E grazie a questi accordi, soprattutto le persone tunisine, ad esempio, sono deportate da Gradisca quasi settimanalmente, e poi attraverso fondamentalmente voli charter che fanno tappa a Roma e a Palermo prima poi di andare nella direzione della Tunisia, e poi anche chiaramente di tantissime altre persone con sistemi differenti. E questa probabilmente è sicuramente una ragione della grande ribellione che si verifica continuamente all'interno del CPR di Gradisca. Non sappiamo dire con sicurezza se sia anche stato il motivo scatenante delle recenti proteste, anche perché in realtà andavano avanti da un mese e poi solo negli ultimi giorni, diciamo, hanno raggiunto quella visibilità a cui abbiamo assistito. Però un dato sicuramente è che diciamo fonti giornalistiche e in particolare alcuni comunicati delle autorità locali hanno parlato di un atto di protesta e di ribellione rispetto alla deportazione di 8 persone marocchine. Diciamo che questa è una notizia che prendiamo con le pinze, ma che sicuramente tra le righe ci dice che l'elemento della deportazione è uno degli elementi che rende il CPR di Gradisca molto scandito dalle proteste. E quindi questo mi sentirei di dire rispetto alle recenti rivolte. Poi magari entriamo un po' nel dettaglio di quest'ultimo mese. Noi prima abbiamo cercato di fare un po', di andare a vederci la cronologia, e in realtà nell'ultimo anno e mezzo le rivolte, come dire, sono state costanti. Alcune hanno bucato anche le pagine dell'informazione, altre magari sono state più silenti, però in qualche modo sicuramente hanno a che fare anche col fatto che la macchina delle deportazioni vada avanti continuamente.
Io volevo solo dire due cose cattive verso la società civile, se mi permettete un attimo.
Come no?
Visto che domani è stato chiamato da questa acrobatica rete per il superamento dei CPR, che immagino sia la deportazione, il superamento del CPR o il lager direttamente formalizzato, chiamato dalla circoscrizione 3 con CGL, CISL, UIL, insomma tutti i servi dei padroni o i padroni stessi, sotto il CPR. Appunto, volevo un po' cogliere l'occasione che ci avete dato per ribadire che appunto questa retorica non è solo una retorica mediatica o una retorica naive di una parte della sinistra che non ha capito tanto bene come funziona il razzismo di Stato, ma è proprio una narrazione funzionale a passare a un livello superiore rispetto alla possibilità di trarre profitto dalle persone in viaggio, dalle persone senza documenti europei, ed è quello appunto di trarre profitto per le compagnie aeree, all'interno degli accordi bilaterali, portare a maggiore funzionamento dei punti di detenzione possibili, che possano essere i CPR per esempio per i charter, le camere di sicurezza o altri eventuali dislocati luoghi di detenzione, tutti permessi e ipotizzati dal decreto Cutro e di fatto verso cui la società civile cosiddetta o la sinistra istituzionale sta solo semplicemente preparando in accordo con i padroni la possibilità di ampliare i luoghi di detenzione per tutti gli imbarchi all'interno dei voli di linea, che possono essere appunto la Royal Air Maroc, che non è solo, diciamo, un astio personale visto che ha deportato il compagno nostro, ma continua a deportare per esempio tantissimi gambiani, tanti marocchini e via dicendo. Quindi insomma un po' formalizzare con decisione il fatto che non è una questione di essere naive o di essere ignoranti da parte di una certa sinistra istituzionale, di una certa parte della società civile, della borghesia intellettuale, ma è proprio, come dire, essere compartecipi responsabili del razzismo di Stato. Volevo solo, ecco, dire le mie cattiverie che dico sempre in onda su Raga. E niente, poi chiedervi appunto se vi va di focalizzare un attimo all'interno di questo mese invece cosa mettono in campo le persone recluse dentro il CPR e cosa mettono in campo i ribelli che appunto si oppongono a non solo la violenza ma anche alla deportazione che parte dai CPR.
Sì, certo, vabbè, è già stato ribadito più volte anche durante questa diretta che i fatti degli ultimi giorni non sono una novità per il campo di Gradisca. E, come è stato detto, insomma, è già da un anno e mezzo, ma forse si potrebbe dire sempre dalla riapertura del campo nel 2019 che le rivolte non hanno mai smesso, si sono susseguite sempre senza soluzione di continuità e quindi a partire dall'autunno del 2023 oramai è stato possibile osservare un intensificarsi significativo degli atti di rivolta che ha portato anche nella primavera e nell'estate del 2024 a diverse situazioni molto difficilmente gestibili dalla controparte, cioè dalla cooperativa dalle guardie che hanno portato alla quasi chiusura anche all'epoca della cosiddetta ala blu, quella situata nel retro del campo che sembrava, ecco, potesse essere stata chiusa in seguito a quelle rivolte e così non è stato. E quella che infatti è la relativa buona notizia, non tanto relativa, insomma, sicuramente la buona notizia di questi giorni è che l'ala rossa, quella situata invece più internamente, sembra essere appunto completamente non più utilizzabile. Ciò che è successo è che già a partire dalla fine dell'anno fino ai giorni intorno al 20, al 21, al 22 di gennaio la salita sui tetti di un cospicuo numero di detenuti è accaduta praticamente quotidianamente. Quasi quotidiane sono state anche le rivolte e gli incendi sempre in ala rossa che sono state sistematicamente repressi dall'intervento delle guardie in antisommossa, quindi manganellate e uso di idranti anche contro i prigionieri e purtroppo non si sono verificate a quanto pare fughe, cosa che situazioni che invece si sono verificate spesso nel corso dell'anno scorso, nonostante la retorica pubblica di prefettura, questura e vari tenda sempre a minimizzare o a invisibilizzare del tutto questi che sono in realtà eventi abbastanza frequenti per Gradisca. E quindi ecco, una presenza costante sui tetti, come rivolte, anche incendi, fino a che non si giunge alla giornata del 20, del 21 anzi, quando inizia uno sciopero della fame collettivo e scontri all'interno delle gabbie che si sono protratti per alcune ore tra i prigionieri e le guardie in antisommossa. Quella che è sembrata essere un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sembra in maniera relativa rispetto al contesto che abbiamo descritto fino ad ora, è il pestaggio da parte di uno sbirro apparentemente sbronzo di un giovane africano che si era recato presso gli uffici, diciamo, per chiedere delle notizie rispetto alla sua situazione. Questo giovane africano viene pestato e da quel momento ha un po' inizio l'accesso verso i tetti in massa dei detenuti dell'area rossa. Durante la notte tra il 21 e il 22 è avvenuto un intenso sparo di lacrimogeni per impedire sostanzialmente una fuga di massa e così contenere quella che poteva essere una situazione che stava già sfuggendo di mano alle guardie. E quello che è successo nei giorni immediatamente successivi, cioè a partire dal 22, è che l'area rossa è stata svuotata. Si ha notizia di 35-40 prigionieri deportati, in buona parte verso carceri, ma anche verso la Tunisia e il Marocco, e i restanti circa 10 nell'area blu, che al momento sembra molto sovraffollata. E come è stato detto anche prima, non solo questa situazione, ma sicuramente anche, almeno in parte, ha accelerato quello che è il turnover interno, quello che è il ricambio di prigionieri all'interno, quindi un intensificarsi delle deportazioni o dei trasferimenti verso le carceri, a fronte di ingressi che comunque continuano, almeno da ciò che è possibile trarre dalla stampa locale, quantomeno di tutto il nord-est, ma non solo, anche del nord-ovest in parte, è che i trasferimenti dovuti a arresti o rastrellamenti nelle strade delle varie città del nord portano queste persone verso Gradisca. E quindi questo è un po' quello che è un assunto degli ultimi giorni. E per quello che si può dire da parte dei movimenti della controparte è che i piani di allargamento del campo a 150 posti continuano a essere all'ordine del giorno. Nell'anno passato è stata chiusa la penultima gara indetta dalla prefettura goriziana, gara durata 2 anni per la gestione del centro, per la quale sono candidate 6 COP. 2 anni durante i quali Kene ha continuato a gestire il campo in proroga, gara che si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto, soprattutto per i guai giudiziari che riguardavano alcune delle coop che si erano candidate. Quindi nel giugno del 2024 è stata indetta una nuova gara che si è conclusa a settembre. Alla fine di novembre era prevista la riunione della cosiddetta commissione per la selezione delle domande pervenute, sembra che siano quattro. Su questo ancora non è dato sapere se ci sono novità, ecco. Quindi nonostante le lacrime, le lamentele degli stessi sbirri che chiedono la temporanea chiusura del campo e del comune di Gradisca e dei vari garanti e quant'altro, ecco, i piani del governo sono quelli dell'ampliamento e del rafforzamento del campo. Poi la realtà quotidiana ci racconta ben altro, ci racconta di fughe, di purtroppo tentativi che non vanno a buon fine, ci racconta di rivolte continue, ma soprattutto ci racconta di un campo, come avete detto voi all'inizio, che al momento per fortuna è in grado di ospitare molti meno prigionieri di quelli per cui è stato pensato, e questo insomma scalda il cuore e niente, sicuramente ci sprona a fare sempre di più, ecco, perché tutto ciò un giorno abbia fine, insomma.
Grazie mille, soprattutto queste ultime parole ci risuonano forti e appunto sicuramente sentiamo forte anche noi la responsabilità di avere una posizione decisa anche nella solidarietà, appunto di sostenere chi mette in campo tutto quel coraggio e garantisce un pezzo di libertà in più in questa appunto Europa bianca e razzista, con appunto senza tirarsi indietro nell'utilizzo di strumenti di lotta molto potenti come appunto lo scontro diretto con le forze dell'ordine e l'utilizzo del fuoco, che ha potuto garantire, è l'unico modo per cui è stata garantita un po' di libertà dalla detenzione amministrativa dal 1998 a oggi. E quindi appunto in particolare ci sembra importante sottolineare che chi appunto di noi fuori il minimo appunto da fare è quello appunto di opporsi a chi cerca di pacificare la conflittualità che si trova all'interno dei CPR o all'interno dei voli di deportazione agita da chi stesso vive la violenza razzista dello Stato, e invece piuttosto sostenere chi mette in campo quel coraggio. E appunto penso che sia noto a tutti quanto nella forse unica città in cui si è tentata una supposta pacificata chiusura da fuori del CPR, non che è il Corelli, cioè il CPR di via Corelli a Milano, di fatto ha semplicemente formalizzato una pacificata e in qualche modo legittimo utilizzo della tortura da parte di un'azienda, poi dello Stato e poi di un'altra azienda che è Kene, che è la stessa appunto che ha le mani sporche di sangue rispetto a Gradisca e rispetto nel passato a Macomer. Quindi appunto ci preme molto sottolineare l'importanza di prendersi invece la responsabilità di sostenere attivamente le scelte di chi lotta e di chi usa certi strumenti per dare un po' un pizzico di libertà in più a se stessa e agli altri. E quindi questo ci interessa da Raga ribadirlo, perché pensiamo che fare un'analisi sul presente sia semplicemente cercare di approfondire degli strumenti che possono dare la possibilità di lottare sempre di più contro questi dispositivi razzisti e del potere. E forse l'unica cosa che mi interessa in questi ultimi minuti aggiungere in più è che effettivamente, senza spettacolarizzare particolarmente il DDL, adesso non mi ricordo più come si chiama, che non è più il 1660, è comunque il pacchetto sicurezza di 1236, che non, insomma, il pacchetto sicurezza del governo al potere, che appunto focalizza molto l'attenzione sulla questione anche delle rivolte dentro le galere, i centri di accoglienza, i centri semidetentivi e i CPR. Sappiamo che appunto questo tipo di proteste e rivolte sono benché criminalizzate, punite molto seriamente da tanto tempo, utilizzando vari strumenti in mano alle procure. Però appunto ci terrei a sottolineare come non sempre le rivolte dentro i CPR finiscono con un corridoio immediato che porta al carcere, e che il fatto che in questo caso sia stato, come dire, aperto immediatamente questo corridoio, che in realtà è spalancato da almeno il pacchetto sicurezza del 2019, il cosiddetto decreto Lamorgese, con la flagranza indifferita e via dicendo, che adesso appunto non entrerò nel merito, ma forse vale la pena sottolineare, no, come effettivamente l'impianto punitivo che relaziona il CPR col carcere è stato messo in atto come macchina repressiva molto velocemente in questo caso, mi sembra di capire.
Sì, sicuramente quello che è il pacchetto sicurezza in discussione, cioè i fatti degli ultimi giorni sicuramente inducono una riflessione, anche se le conseguenze delle rivolte sono normalmente quelle che vediamo e che abbiamo visto anche in questo caso. Si può solo immaginare quelle che potranno essere qualora il testo venga reso operativo senza emendamenti. L'articolo 27, se non erro, che dovrebbe disciplinare il reato di rivolta nei CPR, che è mutuato quasi completamente sul 26, che invece è quello che disciplina le rivolte nelle carceri, per dire prevede, mi sembra, pene da 2 a 6 anni per i cosiddetti promotori delle rivolte, e pene da 1 a 4 solo per chi vi partecipa. Ma soprattutto prevede l'ipotesi dell'applicazione di questi articoli quando si faccia uso di armi, eccetera, eccetera, ma anche qualora si verifichi un'uccisione o una lesione personale immediatamente dopo la rivolta o in conseguenza di essa. Questo almeno a noi fa direttamente pensare anche limitatamente al caso di Gradisca, sempre a Vakhtang, ma non solo a lui, ecco, quando appunto il suo decesso è avvenuto un paio di giorni dopo quello che è il pestaggio che lui ha subito ad opera delle guardie. Ecco, in una fattispecie di situazione del genere, quali potrebbero essere le conseguenze per tutti quelli che poi sono stati i suoi compagni, quelli che hanno assistito a ciò che è successo e grazie ai quali è venuto fuori ciò che era realmente accaduto. Ancora più grave è anche, a nostro modo di vedere, il fatto che qualora appunto si scappi il morto, come si suol dire, quello che prevedono questi articoli nel nuovo DDL è che comunque tutte le conseguenze di questi avvenimenti poi ricadono comunque a prescindere sempre su quelli che rimangono tra i compagni di prigionia delle persone che eventualmente vengono ammazzate o quasi, e indipendentemente da chi poi sia la gente reale di questo tipo di violenze. Non che, come è stato detto, lo Stato tenda mai a autoprocessarsi o che quando si autoprocessa tenda a autocondannarsi. Generalmente si auto Absolve, quindi non sarà il nuovo non è il nuovo DL1660 che costituirà un vero spartiacque in questo senso, ma è il via libera all'uso di metodi di repressione letali come gestione ordinaria, cioè degli istituti penitenziari e dei CPR, è senz'altro un salto in avanti qualitativo nell'uso del monopolio della violenza da parte dello Stato in questi centri. Quindi quella che erano situazioni considerate di emergenza, volte a riportare l'ordine, il loro ordine dentro questi istituti, ora potrebbero diventare normalità della prassi.